www.redigio.it e la storia continua. Nello scaffale di casa non possono mancare queste tre letture. La mercanzia a Firenze nella prima metà del 300 e il potere dei grandi mercanti. Le invasioni barbariche e popoli, arte e devozione, itinerari nelle cinque verdi terre. La mercanzia a Firenze nella prima metà del 300 e il potere dei grandi mercanti di Antonella Astorri. Con l'appellativo di mercanzia, gli storici designano un tipo di istituzione sorta in varie città dell'Italia centro-settentrionale tra il XIII e il XIV secolo, con lo scopo di provvedere a diverse funzioni: amministrare la giustizia in materia commerciale, favorire gli scambi attraverso la stipula di accordi con altre città, l'organizzazione dei trasporti, la lotta contro il brigantaggio e, più in generale, rappresentare gli interessi del ceto mercantile e promuovere una politica ad esso favorevole. Nelle città più dinamiche come Firenze, la mercanzia funziona come centro di raccordo tra i grandi imprenditori impegnati nel commercio e nella finanza internazionale e assolve parte dei compiti che sarebbero oggi quelli di una organizzazione padronale. L'importanza dell'istituzione nella vita delle città medievali si lascia del resto talvolta intuire dalla qualità artistico-monumentale dell'edificio costruito per diventare la sua sede. E sempre a Firenze, il Palazzo della Mercanzia fu edificato poco più di mezzo secolo dopo la creazione dell'istituzione, fondata nel 1308 per iniziativa dei cinque più importanti corporazioni di mestiere. Sul lato orientale di Piazza della Signoria, e costituisce tuttora uno dei più belli esempi di architettura civile medievale. Il libro di Antonella Astorri è il primo a studiare la mercanzia fiorentina sulla base di una sistematica ricognizione delle ricchissime fonti prodotti. Nel corso dei suoi primi quattro decenni di attività, dalla potente associazione degli uomini d'affari fiorentini. Esso prende in esame sia l'organizzazione interna dell'associazione che i vari aspetti del suo operato, in particolare nel campo della politica economica. Frutto di una tesi di dottorato, è tuttavia un libro di piacevole lettura, che riesce senza inutile sfoggio di erudizione a portare un importante contributo a un problema a lungo trascurato dai medievisti, quello dei rapporti tra lo sviluppo economico e potere politico. Le invasioni barbariche di Claudio Azzarra. Come vuole lo spirito della collana che lo accoglie, il libro di Azzarra è un manuale e nel manuale possiede le qualità essenziali: chiarezza di esposizione, comodità di consultazione, completezza dell'informazione, bibliografia selettiva, indice, carte e forse ne avrò dimenticate alcune. La sua lettura però dovrebbe interessare un pubblico ben più vasto di quello che solitamente è riservato ai manuali universitari. In un campo della storia che è stato totalmente rinnovato dai progressi compiuti negli ultimi 2-3 decenni. E questo libro riesce infatti non solo a fare il punto delle più recenti acquisizioni, ma anche a mostrare al lettore quanto il peso delle varie culture o ideologie abbia condizionato e rischi ancora oggi di condizionare l'interpretazione dei principali problemi che si pongono allo storico delle invasioni. Già la stessa locuzione invasioni barbariche, come fa osservare Azar, implica di per sé stessa un giudizio di valore circa la superiorità della civiltà antica. Ma anche il termine di migrazione di popoli, giustamente preferito dalla cultura tedesca, non è del tutto esente da intenti ideologici, in quanto muove dall'idea di rivalutare il ruolo dei barbari, e in particolare dei popoli germanici, nella formazione della civiltà occidentale. Del resto, è proprio sulla fisionomia di questi popoli, prima ancora che invadessero i territori dell'impero, sulla eterogeneità del mondo barbarico e sulla complessività delle vicende che portano alla vigilia dell'invasione e alla formazione di nuove entità etniche, che la distanza è più grande tra le conoscenze di oggi e le visioni ideologizzate di ieri. Ma d'altro canto, la profonda ricomposizione della galassia barbarica anteriore all'invasione non si può capire se non si tiene conto dei cambiamenti intervenuti allo stesso momento delle strutture sociali e politiche del mondo romano, come fa appunto Azar, superando allegramente la tradizionale divisione tra antichità e medioevo. Popoli, arte, devozione, itinerari delle cinque verdi terre. Il territorio come museo di se stesso, rappresentato dalle sue pievi romaniche, dalle chiese e palazzi medievali insieme a valli, fiumi, campi e centri cittadini che trasmettono il passato e la cultura della Toscana. E questa è l'idea alla base dell'Open Museum, cioè un museo aperto, e il progetto dei comuni di Bagno e di Ripoli, Figline e Valdarno, Greve in Chianti, Incisa e Rignano sull'Arno, per la valorizzazione delle cosiddette cinque verdi terre nell'area compresa tra l'Arno a sud-est di Firenze e la valle dell'Ema. Concepire tutti i beni ambientali, paesaggistici, storici e artistici nel loro insieme è un concetto innovativo, almeno in Italia, che si concretizza con la realizzazione di questo primo itinerario incentrato sui tesori dell'arte sacra. www.redigio.it e la storia continua.